In questo corso che fa seguito a quello relativo alla nostra indagine sul percorso dell'altra metafisica riguardo alla persona, in questo corso ci prefiggiamo l'obiettivo di fare una proposta, di elaborare una proposta. E questa proposta sarà articolata sulla base di quei temi che sono stati affrontati nel corso precedente, che verranno rielaborati a partire dalla teosofia. In questo primo momento, nella prima lezione, approfondiremo il rapporto tra la teosofia e il soggetto uomo. Sarà in particolare lungo tutta la nostra proposta la teosofia il riferimento chiave. Sarà la teosofia riletta alla luce dell'altra metafisica della quarta fase in base alla volontà di porre la teosofia a confronto con la filosofia contemporanea, tenendo conto di quella particolare modalità di approccio teologico che abbiamo individuato all'interno del nostro percorso. E si tratta, a proposito della angolatura teologico-filosofica che abbiamo individuato, di quella che si riferisce alla Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale e che tiene in particolare come riferimento l'elaborazione di Monsignor Pierangelo Sequeri. Questa scelta, abbiamo documentato, ci è risultata la più consona e adeguata rispetto ad altre proposte che conservano la loro validità. Abbiamo esposto infatti la proposta della filosofia dell'uomo di stampo tomista, abbiamo esposto la proposta di una filosofia ispirata alla svolta trascendentale, abbiamo esposto la proposta di una filosofia ispirata alla fenomenologia. Senza dimenticare tutti gli aspetti positivi all'interno di queste proposte, abbiamo riscontrato nella fenomenologia di Gesù e nella teologia fondamentale del Dio affidabile e dell'idea della fede, abbiamo riscontrato un'apertura di prospettiva che consente di elaborare tutte le varie componenti in modo rispettoso, unitario e armonico. E questo approccio teologico-filosofico è quello di cui ci avvaliamo nel fare quarta fase e nel fare metafisica all'interno della quarta fase. La teosofia, questo capolavoro monumentale di Rosmini, cercheremo di affrontarla prismaticamente, avvalendoci dell'indice del Tadini che rivede quello del Gray. E in particolare in questa lezione ci concentriamo sulla voce uomo. A proposito di uomo, l'indice analitico ci propone tutte le parti della teosofia all'interno delle quali si parla, si mette a tema l'uomo. Cerchiamo di scorrerle insieme queste parti proprio per avere sinteticamente un quadro completo di questa realtà. Teniamo sempre sullo sfondo, nel percorso precedentemente fatto, come è stato importante per noi con Rosmini distinguere tra il soggetto uomo e l'uomo in quanto persona. Infatti l'uomo in quanto persona è un percorso che pone in relazione la soggettività umana con Dio, con la trascendenza, con la questione teologica, mentre parlare del soggetto uomo significa focalizzare il percorso antropologico che conduce l'uomo all'appropriazione di se stesso nelle tre forme dell'essere, appropriazione che l'uomo si accorge di poter realizzare nel momento in cui lascia aperta la propria coscienza, lascia aperta la questione della propria identità, della personalità, ponendola in correlazione con la domanda su Dio. Ora, è proprio a partire dall'uomo in quanto soggetto che vogliamo vedere che cosa ci propone Rosmini nella teosofia. Nell'ontologia l'uomo, dice Rosmini, può definirsi una potenza, l'ultimo atto della quale è congiungersi all'essere senza limiti per conoscimento amativo. Nella seconda parte della teosofia afferma Rosmini che l'uomo non conosce gli enti reali extrasoggettivi se non per l'azione che esercitano in lui. Al numero 513. Successivamente ha per suo termine sentito l'estensione pura e corporea, ha una potenza di perfezionamento indefinito, sì per riguardo alla scienza che per riguardo alla virtù. In lui la potenza naturale è di sei generi, ha la presenza intuitiva dell'essere, apprende se stesso come distinto e opposto all'essere, ma si apprende opposto all'essere nell'essere stesso. Nell'essere distingue il principio dal termine reale di se stesso, conosce che il suo termine reale ha natura di sentito e di sentito esteso e tale quale lo sente. Siamo già nella terza parte della teosofia. Conosce che è un altro da sé, che è un ente, e pensandolo la mente predica di lui l'essere subiettivo. Il termine reale dell'uomo è dunque un ente in sé relativo alla mente che lo pensa. Conosce i corpi stranieri al proprio perché inesistono con la loro azione ad esso e commisurano la loro estensione all'estensione di esso. L'uomo ama il proprio essere, ma quest'essere non è lui stesso. Ha una tendenza all'atto maggiore possibile, il quale atto è sentimento piacevole. Se questo sentimento viene ordinato all'amore dell'essere e nell'essere si fa morale per partecipazione, l'uomo ama tutti gli enti intellettivi perché l'amore si porta agli individui reali passando per la specie, ama gli enti non intellettivi con un amore relativo agli enti intellettivi. L'uomo ha la facoltà non solo degli astratti, ma eziando degli esseri mentali di qualunque genere, ha natura di potenza e non di atto puro, e però quando fa degli atti nuovi non può conservarsi in questo stato di sforzo e ricade nello stato di abito e di potenza. Il tipo dell'uomo virtuoso ha la sua esistenza assoluta nella mente divina, tanto è più difficile il formarsi il concetto tipico dell'uomo virtuoso quanto la virtù è più sublime e perfetta. Prima ragione ontologica di quella volontà bilaterale che è nell'uomo e che non può essere se non in Dio, l'uomo esiste come una potenza che deve svolgersi e perfezionarsi stringendo più e più la sua unione con l'essere. Nell'uomo il pratico è effettivamente distinto dallo speculativo, non così in Dio, come l'uomo si determina a produrre gli atti della sua ragione pratica, l'uomo è più pronto a divinizzare le cose quanto più è rozzo e meno perspicace, dice l'autore di aver notato il difetto della comune definizione dell'uomo. Questo excursus all'interno della teosofia ci permette di cogliere come, se nelle opere antropologiche Rosmini considera l'uomo come soggetto in se stesso, nella teosofia questo tipo di approccio viene mantenuto, ma nello stesso tempo questo tipo di approccio viene messo in relazione con la questione teologica, con la domanda su Dio, con tutte quelle componenti che riguardano ultimamente l'atto della sua potenza. Proprio questa categoria, questa in senso lato, diciamo, questa componente, questa realtà, questo elemento fondamentale dell'atto è di fondamentale importanza nell'antropologia rosminiana, al punto che dedicheremo una lezione specifica sul rapporto tra la teosofia e l'atto. Ma a noi preme considerare l'uomo nella sua capacità di pratica e vedremo anche il difetto della comune definizione dell'uomo. Dunque considereremo il 1042 e il 1420 della teosofia. A proposito del 1042, vediamo subito di addentrarci nel suo approfondimento. La volontà nell'uomo segue il primo atto essenziale di intelligenza, che è puramente speculativo e comanda gli atti comparativamente secondi che sono pratici. In Dio lo speculativo e il pratico non si divide, l'atto è sempre pratico e operativo perché intelletto e volontà non sono potenze distinte e né tampoco potenze, ma c'è un atto solo semplicissimo, atto dell'essere che, riguardato nei suoi effetti, corrisponde tutti insieme allo speculativo e al pratico nell'uomo. In quest'atto intellettivo volitivo divino c'è un atto così essenziale che si racchiude nello stesso essere assoluto e dà due effetti, salvo l'inesattezza della parola, l'uno dei quali risponde all'atto in quanto è intellettivo, l'altro conseguente risponde all'atto in quanto è volitivo, onde le due persone del Verbo e dello Spirito Santo, ma all'atto essenziale succede continua l'atto creativo e questo è libero in quanto che gli effetti di quest'atto non sono contenuti nell'essere assoluto, ma conseguono a ciò che si contiene nel concetto di questo. Questa è libertà eminente, perché la prima causa non solo non è costretta a creare o a creare questo piuttosto di quello da qualche altra causa o necessità ad essa straniera, ma neppure dal bisogno che essa abbia di tali effetti esteriori e relativi, quali non formano parte della natura divina che è per sé perfettissima. Della convenienza morale che ci possa essere di creare piuttosto che di creare piuttosto questo che quello, si parla nella cosmologia. Qualunque questa sia, rimane sempre vero che gli enti creati nulla aggiungono alla divina natura, che niente obbliga il Dio a creare se non la sua spontanea bontà. In queste due condizioni consiste la divina e perfettissima libertà della creazione. Ma quest'atto stesso della creazione, posto che il Dio a ciò si muova, non può avere altro oggetto primo e fondamentale che l'essere oggetto, e quello che in questo per via d'astrazione si rinviene, nel modo che abbiamo descritto, e questa astrazione non può essere disgiunta da una veracissima sapienza, onde non ammette finzione od errore alcuno. Di più, anche quest'atto è pratico, perché sia creativo, sia perché è un atto solo in Dio con l'atto dell'essere, l'atto del quale, comunque si chiami o si distingua, è unico e sempre essere. Ma l'atto intellettivo dell'uomo non è un atto dell'essere, perché l'uomo non è l'essere, è un atto del reale finito. Quest'atto termina nell'essere, e in quanto termina nell'essere, non produce nulla nel suo oggetto che è per sé e gli è dato. E però un tale atto è semplicemente speculativo, né può essere altro, è una visione, la visione d'un altro. Dall'unione con quest'altro, il soggetto reale ha continuamente la sua esistenza e la sua attualità. Ma quest'unione, non essendo unione di identificazione, come è in Dio, ammette diversi gradi. Il primo grado di quest'unione è quello che dà al reale finito l'esistenza. Non è in potere del reale finito darsi o togliersi questo primo grado d'unione, benché anch'essa si faccia con un atto passivo del reale. Un atto però necessario e addirittura creato. Ma gli altri gradi di quest'unione si devono formare posteriormente, mediante gli stessi atti del reale finito soggetto già esistente. L'uomo dunque esiste come una potenza che deve svolgersi e perfezionarsi, stringendo più e più coi suoi atti intellettivi, volitivi, la sua unione con l'essere. Quindi apparisce l'intelletto e la ragion pratica, la quale non ha per effetto di produrre l'oggetto, ma solo d'unirsi più perfettamente all'oggetto datole, cioè all'essere. Il pratico, dunque, è distinto effettivamente nell'uomo dallo speculativo. E su questo numero ci vogliamo soffermare, perché all'interno di questo libro terzo sull'essere trino Rosmini opera realmente una sintesi mirabile di una rilettura antropologica all'interno dell'antropologia teologica, e riesce a mettere in relazione l'uomo e Dio, e in base a questa relazione tra l'uomo e Dio riesce a mettere in evidenza il soggetto, la soggettività umana. Sarebbe molto dispersivo affrontare anche un'altra parola chiave della interpretazione teosofica, la parola soggetto. Sarebbe dispersivo in questa sede di proposta, perché per soggetto Rosmini non intende semplicemente o soltanto il soggetto umano, ma, come si può vedere da questo numero, per soggetto Rosmini intende una molteplicità di significati relativamente alla sua riflessione ontologica e alla sua riflessione teologica. Per cui consideriamo il soggetto in quanto uomo, e in particolare ci concentriamo su questo discorso del soggetto come uomo, mettendo in evidenza quella riflessione antropologica che ruota su tre concetti chiave, su tre parole chiave: atto, ragion speculativa, ragion pratica. Atto potenza ci permettono di cogliere come per Rosmini l'uomo è un atto del reale finito, e l'uomo non è atto dell'essere, ma l'uomo è come ci ha descritto quella potenza che deve svolgersi e perfezionarsi stringendo più e più coi suoi atti intellettivi volitivi la sua unione con l'essere. Dunque l'uomo non è un atto dell'essere, è una potenza. Una potenza, il soggetto reale, che ha continuamente la sua esistenza, la sua attualità dalla unione con l'atto dell'essere. Questa unione tra l'uomo e l'atto dell'essere è per Rosmini un atto speculativo, è l'intuizione dell'idea dell'essere. Ora, attraverso questa intuizione dell'idea dell'essere, l'uomo, come atto speculativo, fa sì che la sua potenza si unisca all'atto dell'essere tale per cui si appropria di se stesso, esprime se stesso, esplicita se stesso, dà identità ontologica, vive la propria sussistenza relativa e dà luogo alla soggettività umana. La soggettività umana, attraverso questo atto speculativo, passa dalla potenza all'unione con l'atto dell'essere tramite la ragion pratica, la quale non ha per effetto di produrre l'oggetto, cioè la ragion pratica non definisce il soggetto, non dà l'essere all'oggetto, ma la ragion pratica permette all'atto speculativo di unirsi più perfettamente all'atto dell'essere. Da qui Rosmini ricava che il pratico è distinto effettivamente nell'uomo dallo speculativo. Anzi, proprio la distinzione tra lo speculativo e il pratico è la sorgente della soggettività umana come appropriazione da parte della ragion pratica della potenza dell'uomo come atto speculativo di unione con l'atto dell'essere. La correlazione, la progressiva realizzazione di unione tra la ragione speculativa e la ragion pratica fa sì che l'uomo, nella libertà della creazione operata da Dio, possa appropriarsi di se stesso. La collocazione di questa dimensione antropologica in Rosmini parte dalla consapevolezza che l'analisi antropologica deve muovere i passi dal reale finito. L'uomo è un atto del reale finito, ma il reale finito in rapporto all'essere è una potenza e tuttavia il reale finito rispetto all'essere è una potenza in atto. Vediamo proprio come in questo approccio, in questa sua riflessione, Rosmini riprenda i temi aristotelici, i temi platonici, i temi tomisti, i temi kantiani, i temi hegeliani in una sintesi del tutto originale. Una sintesi originale che deriva dal sintesismo, dalla insessione delle tre forme dell'essere. L'essere reale in rapporto all'essere che è Dio è una forma dell'essere divino. E come tale la forma è un atto di una potenza, laddove in Dio tra la ragione speculativa e la ragione pratica non sono distinte. In base a tutto questo risulta utile il rimando alla coscienza che abbiamo affrontato anche in un corso specifico. La coscienza è proprio il giudizio speculativo di un giudizio pratico. Dunque la coscienza è il luogo dove l'uomo è veramente uomo, dove l'uomo si appropria di se stesso. E in questa consapevolezza troviamo proprio la capacità di cogliere come per Rosmini riflettere sull'uomo non significa trascurare Dio, dimenticarsi della domanda teologica e viceversa, come approfondire la questione teologica, la domanda su Dio, in Rosmini non significa mancare di attenzione antropologica, ma significa, comprendendo teologicamente l'essere di Dio, avere una maggiore consapevolezza riguardo all'essere dell'uomo. Resta ancora in questa prima lezione da approfondire la necessità e l'importanza della causa, del motivo per cui c'è un difetto della comune definizione dell'uomo, il numero 1420. Risulta dunque dalla produzione ontologica del mondo che tre devono essere i sommi generi dell'ente finito: l'intellettuale, il sensitivo, il materiale o reale. Ma poiché questi tre sommi generi hanno un ordine tra loro di maniera che il primo suppone i due altri, non però da lui separati, e il secondo suppone l'ultimo, perciò si sogliono concepire dalla mente umana dei generi che noi chiameremo bastardi o equivoci, considerando il più indeterminato di tali generi quale fondamento d'un genere universale, di cui tre si fanno generi inferiori, come chi dicesse che il genere della realtà si divide in intellettuale, sensuale e reale puro, e il sensitivo fondamento d'un genere, che abbraccia sotto di sé come generi inferiori anche il suo superiore, come chi dicesse che il genere dell'animale abbraccia la specie dell'uomo e del bruto. Diciamo bastardi o equivoci questi generi, benché usati fin qui con tutta sicurezza dai filosofi, perché essi hanno un fondamento equivoco. Infatti, quando si prende per fondamento dei tre generi inferiori la realtà, allora non si può intendere la realtà pura, perché in tal caso ella non potrebbe abbracciare il sensitivo e l'intellettivo. Si intende dunque la realtà in un senso equivoco, prendendosi ora per la realtà pura, ora per quella realtà che è insita nel sensitivo, ora per quella che è insita nell'intellettivo. Ma queste tre realtà sono del tutto diverse per essenza e non hanno che una identità analogica di derivazione mentale, poiché col separarle che fa la mente le rende altre da quel che erano indivise. Che cosa dunque hanno di comune? Nulla affatto, eccetto che l'una è derivata dall'altra per opera della mente, che così, separandole dal tutto indiviso e semplice che prima erano, le ha rese altre. Infatti, quando ci si dice che l'animale è irrazionale, altro non si pronuncia che una classificazione dialettica, poiché si suppone che l'animale stesso possa essere razionale, ma l'animale fino a che animale non può essere razionale. L'animale può essere un soggetto dialettico della razionalità, ma non mai il vero soggetto, perché il soggetto della razionalità è un soggetto razionale, che può essere anche animale, ma non viceversa. Poiché il soggetto è il primo dell'ente, il primo dunque di un ente razionale, altro non può essere che il principio della razionalità stessa, onde noi abbiamo già notato il difetto della comune definizione dell'uomo. Egli è vero che, nell'ordine della generazione, l'animale è quello che diventa ragionevole, ma è da riflettersi che per questa aggiunta il soggetto non è più quel di prima, ma è un nuovo atto, è un nuovo soggetto, onde la parola diventare è sempre quella che inganna, come abbiamo già altrove osservato. Conviene dunque distinguere tra i generi equivoci e i veri generi reali. Di questi ce ne sono tre sommi, ciascuno poi ne può avere di inferiori se nel termine stesso ci abbia una diversità totale di natura. Anche questa definizione di sommi generi è di capitale importanza, proprio per come abbiamo visto che Rosmini considera l'uomo. Potremmo dire che questo numero, il 1420, è un numero che sintetizza tutta la riflessione antropologica rosminiana e ci fa cogliere il perché del passaggio da un'antropologia duale, quale quella aristotelico-tomista, ad un'antropologia triadica. Perché sostiene che Rosmini, in sintesi, la definizione di uomo come animale razionale è equivocabile nel momento in cui si fa una confusione tra i generi della realtà, i veri generi reali e i generi equivoci. Cerchiamo di soffermarci, di concentrarci brevemente su questi ultimi termini. Ora, i tre sommi generi sono dell'ente finito, sono l'intellettuale, il sensitivo, il materiale o reale. Da questi generi, possiamo dire, si coglie che nelle tre forme dell'essere questi generi stessi sono posti in sessione, sono posti in modo tale che si realizzano le tre forme dell'essere, ma i tre generi sommi non sono le tre forme dell'essere. Ora, questi tre sommi generi per Rosmini hanno un ordine. Il primo suppone gli altri due, che non sono separati da lui. Il secondo, quello sensitivo, suppone l'ultimo. Ora, che cosa succede quando si divide il genere della realtà in intellettuale, sensuale e reale puro? Quando si rende il sensitivo fondamento di un genere che abbraccia sotto di sé come generi inferiori anche il suo superiore, come dicesse che il genere dell'animale abbraccia la specie dell'uomo e del bruto, si genera un equivoco dei generi, perché appunto sostiene Rosmini che è il genere intellettuale che contiene il sensitivo e il reale e non è il genere reale che contiene l'intellettuale, il sensuale e il reale puro. Alla base di questa equivocazione del genere della realtà, come se contenesse gli altri due, cioè quello sensitivo e quello intellettuale, si è realizzata la confusione, l'equivocazione antropologica, tale per cui si è rischiato di far derivare ontologicamente dall'animale l'uomo. Un'altra sottolineatura che dobbiamo fare è quella relativa al rapporto tra soggetto e uomo. Qui Rosmini ha un passaggio estremamente interessante ed estremamente utile. Lo vogliamo riprendere. È la messa a confronto tra la classificazione dialettica e il soggetto. Dice Rosmini appunto, il soggetto della razionalità è un soggetto razionale che può essere anche animale, ma non viceversa, poiché il soggetto è il primo dell'ente. Il primo dunque di un ente razionale altro non può essere che il principio della razionalità stessa. Ora, il soggetto uomo non può essere confuso con una classificazione dialettica, perché la classificazione dialettica, come esprime Rosmini nella Teosofia, è il far derivare una cosa da un'altra per opera della mente. Ora, se noi consideriamo nella mente l'animalità e la razionalità, allora possiamo dire che l'animale è razionale oppure irrazionale, ma questa è una classificazione dialettica. La classificazione dialettica non può essere confusa con il soggetto. Non può essere soggetto una classificazione dialettica. E in questo equivoco tra la classificazione dialettica e il soggetto, a partire da questa equivocazione del genere della realtà, diviso in intellettuale, sensuale e reale puro, si è generato, potremmo dire con Rosmini, il dualismo cartesiano. Ora, Rosmini dice, oltrepassiamo il dualismo cartesiano, che è un effetto di contraccolpo del realismo illemorfico aristotelico-tomista, oltrepassiamo, torno a dire, il dualismo cartesiano come contraccolpo del realismo illemorfico aristotelico-tomista, facendo chiarezza su quali sono i sommi generi dell'ente finito e facendo chiarezza sul fatto che nel genere dell'ente finito intellettuale è contenuto il sensitivo e il materiale, per fare in modo che i generi equivoci siano distinti dai veri generi reali e possiamo parlare dell'uomo come un soggetto che ha nella sua capacità di essere morale, essere ideale ed essere reale, la propria soggettività.